Parto dalla prima. Sì, io credo che i popoli indigeni, ma anche altre culture, penso potrebbero davvero aiutarci a ristabilire una relazione diversa. Però il problema è come far questo, anche loro sono minacciati. Perché questo è un grande problema, perché i popoli indigeni non sono neanche un mito così, oppure il paradiso, e i popoli indigeni sono costantemente minacciati, ma minacciati nel senso che hanno ormai tante tentazioni anche loro. Cioè, guardate, questo sistema è arrivato dappertutto, è come la Coca-Cola. Se voi andate a 4.000 metri, trovate lì un cartellino con scritto Coca-Cola. E quando ti invitano, la prima cosa che fanno è mandano i bambini a comprare la Coca-Cola al negozietto lì vicino. Cioè, sono minacciati proprio nel loro modo, anche perché ormai costa, è duro vivere in un certo modo. E questo sistema, anche se io so che è un sistema che porta alla morte, però chi non l'ha provato pensa che non è vero. Ora, c'è una grande resistenza, perlomeno in Bolivia, c'è una grande resistenza anche tra persone giovani su questo, nel senso che cercano di non abbandonare. E quello che li salva, secondo me, è che hanno proprio una mentalità diversa. Sì, noi diremmo una filosofia, un modo di vedere, io direi proprio l'organizzazione del cervello diverso. Che quindi, anche se tu entri nel loro stile di vita e proponi certe cose, loro li assumono, come hanno fatto con il cristianesimo, almeno dove io ho vissuto, ma li assumono per fortuna in un altro modo. Ecco, questo potrebbe essere una salvezza. Però io sono convinta, sì, che bisogna imparare da loro, certamente, e come bisogna imparare, penso, per la questione della natura, la nostra relazione con la natura, anche dalle culture asiatiche, non certo quello che sono diventate, dai mondi dei monaci del Tibet, certamente sì. E secondo me forse la domanda è come imparare, cioè come fare questo. Perché appunto non è idilliaco il mondo indigena, così come non è idilliaco il mondo dei monaci buddisti sul Tibet. C'ha tutta una sua fatica, una sua lotta, una sua durezza. E il come imparare è il desiderio che io ho davvero di scoprire. Vi dico sinceramente che quando andai là, io non andai per portare avanti una missione, sia prima una comunità laggiù, ma la mia intenzione più profonda e interiore non era quello di diventare missionaria. Io chiesi di andare là perché mi mancavano dei tasselli del mistero. Avevo insegnato per tanti anni, poi vabbè, ho insegnato anche là perché era l'unico mestiere che sapevo fare. Però avevo finito il dottorato, avevo incominciato subito a insegnare all'università e sentivo che questo era insufficiente. Ma anche nell'insegnamento che ho fatto là, poi quello che sentivo era che mi mancavano dei tasselli. Per me la relazione con tutti è in vista dello svelamento del mistero. Ma anche qui, anche con i non credenti, deve essere così. Cioè, per uno che non crede sarà lo svelamento della verità in quanto completezza di una lucidità nel vedere le cose, nel sentire la vita. Ma per noi credenti, io credo che è lo svelamento del mistero, per cui il come incontriamo, il come impariamo queste cose è molto importante. Perché c'è un rischio, che l'abbiamo visto anche nel sinodo dell'Amazzonia, che è il rischio del folklore. Oggi i popoli indigeni rischiano di diventare delle questioni folcloristiche. Anche i missionari fanno questo errore. La seconda domanda, che credo che avesse già delle risposte dentro, l'uscire come gesto etico, sì, io lo considero fondamentale, non me lo sono inventata nelle scritture ebraiche, e ci sono tanti inviti di questo genere, che poi è un uscire molto interessante, come sapete, quello delle scritture ebraiche, perché in ebraico l'uscire non è solo esci dalla tua terra, cioè vai fuori. Ma vai verso te stesso, c'è quell'espressione, l'eklaka, vai verso te stesso, che poi è quella che si riprende nel Cantico dei Cantici anche quando lui chiama la donna, amata mia, vieni, questo vieni è vai verso te stessa, usa nel testo originale lo stesso verbo. Allora, mi sembra importante questa uscita, è anche un lavorio che dobbiamo fare dentro, perché se no sarebbe di nuovo un'uscita, secondo me, in progresso, un'uscita indaffarata per fare qualcosa, e invece deve essere un'uscita che parte da trasformazioni nostre, no? A me quello che mi aiutò molto a comprendere questa uscita è questo adagio di Teresa d'Avila, che noi certo lo lasciamo nel mondo, nella mistica, ma io credo che è la mistica che ormai è entrata in tutti i mondi, per fortuna, o da sempre è entrata in tutti i mondi, e che noi non ci abbiamo mai fatto caso, che è vivo sin vivere in me, cioè io vivo senza vivere in me. Quindi vivo in una situazione, ma non è solo la mia situazione, io vivo anche senza vivere in me, cioè vivo fuori. Maria Zambrano ha questa filosofa spagnola, che se non la conoscete vi consiglio di leggere, ha delle cose molto belle su questo. L'altra cosa, quale soluzione per sanare un po' questa malattia dell'anima? Ma io credo che per sanare la malattia dell'anima, adesso rispondo così brevemente perché ci vorrebbe un corso di esercizi spirituali probabilmente, ma per sanare la malattia dell'anima c'è bisogno di tanto ascolto, ritorno al vivo senza vivere in me, cioè l'essere umano ha bisogno di ascoltare, di sentire questa voce che viene da altro, perché guardate, noi siamo nati in questa situazione, quando eravamo per 9 mesi nel ventre della madre, noi ascoltavamo, si viveva del suo cibo, ci nutriva lei con le sue parole. Nel femminismo si parla di lingua materna, proprio per quello, perché la prima lingua che tu impari è la lingua materna. Allora, noi siamo malati in questo senso perché non ascoltiamo più, non pensiamo mai che c'è bisogno dell'ascolto, perché l'ascolto mi fa rinascere, cioè mi fa tornare a quello che veramente sono io. E questo mi sembra molto, molto, molto importante. L'anima sicura con l'ascolto della bellezza, l'ascolto delle cose buone, delle parole belle. Per questo noi credenti tutti i giorni ascoltiamo questa parola matrice, che è la parola delle scritture. Ma è parola matrice. Allora, in questo senso, noi ci dovremmo educare poi anche nella vita quotidiana, fuori da questo ascolto privilegiato che abbiamo, ad ascoltare intensamente. La terza domanda, io credo che si è già dato una risposta, o ci ha dato, grazie, una risposta a tutti noi. Sì, credo di sì, che bisogna ripensare a questo utilizzo del tempo come questione politica, giustamente, come diceva lei, visto che siamo in un mondo dove si parla sempre di lavoro, lavoro e lavoro, che poi non c'è, appunto perché ce n'è stato troppo, non c'è. Noi dobbiamo politicamente gestire l'utilizzo del tempo, cioè l'utilizzo del tempo è questione comunitaria. E mi sembra questa una cosa molto molto importante. Riguardo a questo anche, io credo che dobbiamo assolutamente, come gesto politico, ricreare spazi di incontro, ma non ritornare agli spazi di prima, anche la Chiesa. Cioè, no, non basta essere contenti perché ci hanno riaperto le chiese. Dovevamo pensare come riaprirle queste chiese, perché è importante in questo momento dove siamo stati separati in questo modo, ripensare gli spazi degli incontri. E se vogliamo davvero riprendere in mano una partecipazione politica, io sono convinta, può darsi che mi sbagli, che dobbiamo avere degli spazi di incontro fuori all'aperto dove volete, ma bisogna tornare a incontrarci. Purtroppo qui si stanno chiedendo le aperture, tutti i nostri così brillanti governatori, brillanti per dire, stanno facendo di tutto per riaprire, ma non con questa logica di cui sto parlando, ma con quella del mercato, cioè per vendere, per tornare alla produzione, che va bene, è giusto perché ci sono molte famiglie, eccetera, eccetera, eccetera. Però, cioè, per noi iniziare è sempre tornare allo stesso punto. Invece dovrebbe essere davvero una trasformazione, cioè e ricreare degli spazi che io vedo urgentissimo in questo momento storico.